Modem.
Se riduci già da un altro periodo piuttosto intenso, la stanchezza c'è, fisicamente si va avanti. E mentalmente è chiaro che bisogna sempre essere molto concentrati giorno per giorno.
Io credo che per l'ospedale il lavoro che noi facciamo penso sia una cosa molto importante, perché quando le situazioni lo permettono, per loro poter dimettere l'utente e farlo andare a casa significa altri posti liberi negli ospedali per permettere a chi si trova in situazioni di positività al Covid avere accesso all'ospedale.
Voci dalle corsie dell'ospedale La Carità di Locarno alle prese con la seconda lunga onda della pandemia da coronavirus, il virus veleno in latino che tanto ha segnato e sconquassato questo 2020. Oggi e domani, nelle nostre due ultime puntate di questo anno, che di certo nessuno di noi dimenticherà, vogliamo proporvi una doppia pagina sanitaria. Domani affronteremo il grande tema dei vaccini, oggi invece parleremo di quanto la lotta al Covid-19 stia ancora impegnando le nostre strutture sanitarie, con uno sguardo anche alle prossime settimane, con il rischio concreto di un'accelerazione della curva dei contagi. Buongiorno dalla redazione di Modem, da Renato Minoli alla regia del programma, su anche la copertina iniziale, e da Roberto Porta oggi al microfono, e buongiorno anche ai nostri primi due ospiti, due medici. Benvenuto a Michael Lamas, direttore sanitario della Carità di Locarno e vice primario di medicina intensiva. Buongiorno dottore.
Buongiorno a tutti.
E benvenuto anche a Cristian Garzoni, specialista di malattie infettive presso la clinica Moncucco di Lugano.
Buongiorno. Buongiorno a tutti.
Tra poco vi presenteremo un reportage con testimonianze raccolte tra il personale curante della Carità di Locarno. Da prima però una domanda all'infettivologo Cristian Garzoni. Abbiamo sentito in questi ultimi giorni, in queste ultime ore, tutti ne parlano. Cosa si sa, cosa dobbiamo temere della mutazione britannica, chiamiamola così, che tanto preoccupa un po' tutti noi, del virus che ci accompagna da troppo tempo ormai?
Ma questa mutazione è qualcosa che è sicuramente da aspettarsi quando si ha a che fare con i virus. I virus evolvono in maniera che possano replicarsi anche di più. Quello che secondo me vale la pena tenere presente è di non perdere di vista il reale problema, cioè il reale problema è questo virus che è appiccicoso, questa mutazione potrebbe renderlo ancora più appiccicoso, ma resta il problema del fatto che è molto trasmissibile. Le misure di attenzione per i singoli per evitare di ammalarsi restano le stesse. Questa mutazione porta con sé tante domande che ad oggi possiamo discuterne per ore, ma non hanno delle chiare risposte, quindi non andrei in ipotesi. L'ipotesi, per esempio, se il vaccino funziona ancora o no, probabilmente funzionerà ancora, ma non c'è ancora la certezza. Se uno ha già fatto il Covid col vecchio virus e con quello nuovo è protetto o no, non lo sa nessuno. Ma al di là di buttare energie in un nuovo tema che non ha delle risposte, io penso che oggi abbiamo a sufficienza per focalizzarci sul vecchio virus, che in realtà vecchio non è, perché è ancora altamente diffuso da noi.
Una cosa comunque è certa, dottor Garzoni, il virus è più veloce di noi, ci anticipa sempre.
I virus hanno una velocità di evoluzione che è intrinsecamente molto veloce, perché si replicano, come sapete, nell'arco di alcuni giorni in un individuo, quindi è normale che abbiano un'evoluzione molto rapida. Questo non vuol dire che cambi, per esempio, quanto è pericoloso, cioè i dati inglesi adesso non dicono che chi si ammala col nuovo ceppo ha una mortalità più alta o va di più in ospedale. Questa è un'ottima notizia per cominciare, però quando si è confrontati con i virus è normale che ci sono delle mutazioni. Come dico, questo non vuol dire che cambi sostanzialmente la biologia o la malattia del virus.
Questo 2020 è stato un anno impegnativo, difficile, anche doloroso, e dentro questo turbinio c'è stata e c'è ancora in prima fila, in particolare, una categoria professionale, quella sanitaria. Il collega Nicola Lund ci porta ora nella carità di Locarno per capire come si sta vivendo questa seconda onda, ma anche per intravedere cosa potrebbe succedere nel prossimo futuro. Ascoltiamo dunque il suo servizio e poi torniamo in diretta con i nostri ospiti.
Simone Galati, sono referente comunicazione locale qui alla Carità.
Dietro la mascherina leggo stampato sul muro. Di cosa si tratta?
Si tratta di una mostra fotografica di alcuni scatti realizzati da un fotografo di Zurigo che si chiama Valeriano Di Domenico nel corso della prima ondata. L'idea è quella di mostrare quelli che sono i volti delle persone dietro le mascherine. E voilà, sono stati ripresi diversi infermieri di cure intense, dei medici, e ognuno di loro ha una piccola storia da raccontare che si può leggere nella didascalia. Diciamo che per noi è sicuramente molto significativa, perché rappresenta un momento importante dell'ospedale.
Primo piano, ospedale di giorno.
Luca Lorenzetti, infermiere, caporeparto di medicina. Mi ricordo la prima signora che abbiamo dimesso nella prima ondata, è stata una signora appunto che è stata in cura intensa, è arrivata al reparto e dopo un lungo periodo è riuscita a parlare con la figlia tramite una videochiamata. Quello è stato un momento toccante, ma il momento più toccante è quando la signora è uscita dall'ospedale. E vedevo la felicità degli infermieri sulla prima dimissione in una situazione grave. Questa è stata una situazione dove alla fine del turno ci siamo guardati e abbiamo detto: ecco, il primo è andato, adesso dobbiamo tirar fuori tutti gli altri. E questa è la forza che ci sta unendo in questo momento. Siamo qua per loro e speriamo che tornano a casa il prima possibile.
Adelaida San Juan, caporeparto di chirurgia e infermieristica. È capitato sia ieri che oggi di ricevere dei biglietti di ringraziamenti da parte dei pazienti. E insomma, quello che scrivono fa venire la pelle d'oca, no? E comunque l'apprezzamento, nonostante la situazione, le difficoltà, i ringraziamenti per la cura che comunque è stata prestata loro, chi è rientrato a casa e ha avuto un percorso positivo e chi invece ha perso il proprio familiare. C'è il sapere anche il dopo, come è andato a casa, questa volta manca un po', no? Ma già in una situazione normale vengono dimessi e poi a casa, boh, chissà, riuscirà, si arrangeranno. Comunque sono preoccupazioni che ci facciamo, pur cercando di, ecco, trovare delle strategie, degli aiuti, magari anche all'esterno.
Dove che stiamo andando adesso?
Medicina intensiva.
Medicina intensiva.
Sì, io mi chiamo Elisa Stoira e lavoro come medico capoclinica qui all'ospedale di Locarno in medicina interna. Ma penso che una delle cose che io faccio più fatica a gestire è l'incertezza di quello che sarà, cioè il non sapere se fra un mese avremo lo stesso numero di letti occupati, avremo più pazienti, meno pazienti, quanti medici avremmo dovuto ricevere in prestito dalle altre sedi che sono comunque anche sotto pressione per i malati non Covid, quanti interventi dovremmo rimandare ancora per poter curare i pazienti non Covid. Il non sapere come sarà, non avere un'idea, arriverà questa terza ondata, non arriverà, arriverà che saremo pronti. La situazione è comunque una situazione che definirei stabilmente instabile, nel senso che abbiamo raggiunto un certo equilibrio con però dei momenti in cui c'è una salita e quindi si dice adesso sta arrivando, poi ancora una piccola discesa, però si continua a ondeggiare e non abbiamo avuto finora mai veramente un segnale che ci fosse un calo dei contagi come era stato per esempio dopo le prime 6-8 settimane, questa primavera in cui si era visto adesso sta veramente andando indietro. Qui ci sono magari un paio di giorni in cui abbiamo l'illusione, forse sta frenando, ma poi riparte di nuovo, con ancora tanti contagi che continuano a essere a riempire l'ospedale. il virus è lo stesso. La malattia da Covid-19 è comunque inesorabilmente e tremendamente sempre uguale a se stessa, nel senso che i pazienti che non vanno bene hanno sempre lo stesso decorso e l'impressione è che comunque, nonostante ci siano delle terapie in cui si pensa che possano migliorare la prognosi del paziente che ha conti fatti e poi il non finire intubato in cure intense, l'impressione è che siamo comunque sempre ancora in un controllo dei danni, perché non abbiamo veramente adesso un metodo che possiamo dire possiamo veramente influenzare in modo incisivo il decorso del virus e ridurre appunto i morti o i pazienti trasferiti in terapia intensiva. E ci sono sempre dei pazienti che muoiono che avrebbero avuto ancora 20 anni di vita davanti a loro, invece a causa del Covid-19 muoiono qui in ospedale. Quindi
c'è stata una prima ondata che per voi ha significato anche tanti applausi e molta adrenalina. Oggi come siete messi sul piano della stanchezza?
In questo periodo ognuno cerca di trovare delle strategie per poter star bene. Sai che comunque devi recuperare le forze e devi essere lucido mentalmente. Quindi ognuno di noi cerca di trovare questa energia all'esterno, finito il turno. Abbiamo comunque creato un supporto psicologico, perché sicuramente anche dal punto di vista mentale tutta questa situazione, riportata anche alla prima ondata che è arrivata così in modo improvviso, si ripresenta in un qualche modo nella seconda. Noi come comunque Capire Parto cerchiamo di testare quello che è l'ambiente, il come stanno gli infermieri, perché sicuramente se un infermiere sta bene riesce a curare anche bene, perché altrimenti non funziona. Quindi ecco, sia fisico che mentale la stanchezza.
Lo stacco durante queste situazioni sì, c'è, ognuno lo scarica un po' nella propria maniera. E questo è importante, quello che stiamo facendo è stare vicini ai colleghi, ai collaboratori, per farli stare tranquilli.
Lei cosa fa personalmente per cercare di prendere un po' distanza?
Ma io quando finisco il lavoro mi dedico alla famiglia e faccio quello che mi piace, cammino, semplicemente camminare riesco a staccare, quindi...
Cioè alla fine si stacca anche lavorare qui in ospedale in questo periodo Covid, è comunque qualcosa di speciale, no? E quindi anche sentire che si fa parte di questa situazione straordinaria, che si può dare il proprio contributo, è anche una fonte non tanto di riposo ma un po' di sollievo, no? Di dire ok, stiamo facendo qualcosa per cui ha un senso. A me aiuta appunto vedere le persone che hanno una comprensione per il nostro lavoro e ci supportano. Quello che fa più male è sentire alle volte appunto delle persone che pensano che diciamo le cose come non sono veramente, che magari in ospedale esagerano, non è vero che sono così malati, o ci sono solo degli anziani che non sono morti di Covid ma sono morti col Covid. Queste sono delle bugie, e quindi queste cose qua fanno più male.
La differenza nella seconda ondata è che comunque vengono mantenuti i giorni di riposo, se erano pianificate delle vacanze riusciamo a pianificarle. A differenza della prima, che se c'erano vacanze sono state tolte, ecco, per noi è veramente importante e riconosciamo il fatto che le persone, se hanno le loro vacanze, è giusto farle e mantenere comunque i giusti giorni di riposo.
È bello vedere la complicità e la collaborazione che c'è tra di noi in questo momento, con tutte le figure, infermieristiche, mediche, fisioterapisti, donne delle pulizie, servizio tecnico. Questa è una collaborazione nuova che sta nascendo. Dico nuova perché non sento mai rispondere un no. L'altro, se può, aiuta sempre.
Immagino che uno dei nodi più delicati da gestire sia la relazione fra pazienti in ospedale e i propri cari invece a casa, una relazione appunto a distanza, quindi questo rappresenta momenti emotivamente molto difficili per tutti.
Questo è un punto importante, è vero che è diverso, cioè non c'è una libertà di entrare in ospedale come era nei tempi pre-Covid, ci sono comunque delle soluzioni che si adottano in particolare per i casi di persone che si pensa che si stiano avvicinando alla morte. e quindi al paziente manca la famiglia, e però la famiglia manca anche a noi, no? Perché alla fin dei conti, anche quando un paziente si sta avvicinando alla fine della sua vita e magari la parte più tecnica, medico-infermieristica, non è più così importante, c'è anche una parte di cura del paziente ma anche della famiglia, di accompagnarli, di farli capire come mai questa persona sta morendo e di fare in modo che questo momento di tristezza possa essere vissuto nel miglior modo possibile. Tanto quello che si sente anche delle persone che sono rimaste fuori è: non ho capito perché è morto, no? E questo perché non c'è stata la possibilità di spiegarlo, o è stato fatto in momenti fugaci, però è molto diverso che come era prima, di costruirlo su diversi giorni. I parenti vedono regolarmente il personale medico-infermieristico, che ogni giorno aggiunge un pezzettino nella comprensione di quello che sta succedendo al proprio caro.
Tante le riflessioni ascoltate in questo servizio di Nicola Lyon attraverso le voci, le ricordo, di Adelaida San Juan, Elisa Stoira e Luca Lorenzetti, tutti e tre attivi nel settore Covid della Carità di Locarno. Michael Lamas, lei è direttore sanitario proprio della Carità. Tra le riflessioni sentite, anche questa: ci troviamo in una situazione di controllo, di contenimento dei danni. Come dire, cerchiamo di guarire, ma facciamo quello che siamo in grado di fare. Non sempre possiamo, con gli strumenti che abbiamo, sconfiggere questo virus.
Ma sì, in effetti al momento non abbiamo ancora una cura valida per questo virus, quindi lui arriva, causa dei danni, e quello che noi facciamo come curanti è cercare di limitare le conseguenze di questi danni. Chiaramente poi questo porta a tutte le complicazioni che ormai sono note anche alla popolazione.
Dottor Lamas, abbiamo sentito anche che muoiono persone che avrebbero avuto davanti a loro altri 20 anni, forse anche di più, di vita.
Sì, il Covid colpisce delle persone, si dice che hanno anche altre malattie, ma come spesso abbiamo detto, sono delle malattie con le quali si può convivere benissimo, e quindi la speranza di vita delle persone non ne viene così intaccata. Prendere un virus, avere un po' di obesità, avere la pressione alta e morire 2 mesi dopo, chiaramente per una persona che ha 10-15 anni di vita di fronte, è comunque un tributo molto pesante che la nostra società sta pagando.
Rispetto alla prima onda, dottor Lamas, stiamo assistendo a delle cure più lunghe, a persone che restano più tempo in ospedale.
Diciamo che la situazione è un po' più complessa, nel senso che conosciamo qualcosina in più del virus, abbiamo qualche terapia che possiamo utilizzare, sappiamo le cose da non fare. E quindi è vero che il decorso della malattia, quindi quanto dura questa malattia, è più lungo rispetto alla prima fase, questo sì.
Dottor Garzoni, nel reportage una delle dottoresse intervistate ha detto, tra l'altro, fa mal sentire che noi operatori sanitari stiamo esagerando la gravità della situazione. È un fastidio che sente anche lei?
Ma sinceramente sì, nel senso che purtroppo questa malattia, come diceva il collega, non è cambiata sostanzialmente, ha una mortalità che è importante, colpisce una buona parte dei pazienti, se sicuramente più della metà non sono persone che avevano previsto un decesso, diciamo, dopo pochi mesi, ma che avrebbero potuto vivere sicuramente un paio di decenni in buona salute. Quindi la malattia e questi decessi ci sono. Il personale sanitario ha ristrutturato tutta la rete sul territorio per garantire di poter prendere nella fase attuale, ricordo, abbiamo 300-350 pazienti ospedalizzati col Covid, quindi questi 350 letti non sono più a disposizione della popolazione per altri bisogni, e questo sul territorio i medici di famiglia se ne rendono conto che le disponibilità sono minori. E aggiungerei forse un tassello alle persone che semplicemente dicono: è colpa della sanità perché non si è organizzata per tempo, questa seconda ondata era prevedibile e non hanno fatto nulla. Beh, la risposta è evidente, al di là che non possiamo fare come hanno fatto in Cina, che hanno costruito, come hanno fatto vedere alla tele, un ospedale nel giro di 2 giorni per curare i Covid, ma la parte importantissima della cura del Covid è il personale sanitario. Formare del personale sanitario di buona qualità richiede degli anni. Un infermiere anestesista è un medico che fa 6 anni di università e ancora 5 o 6 anni di formazione, 12 anni ci vuole per formare un intensivista o un anestesista per le cure intense. Quindi io non posso creare 100 posti di cure intense semplicemente andando a comprare al supermercato degli anestesisti o degli infermieri specialistici. Questo è evidente, e chi conclude che una parte di colpa ce l'ha la sanità perché non si è organizzata, beh, forse dovrebbe venire in un ospedale e capire come funziona prima di parlare.
Dottor Lama, si dice spesso che il personale sanitario è stanco e allo stremo, ma abbiamo sentito che c'è ancora tanta forza. Essere lì in mezzo a questa battaglia dà una motivazione in più, è davvero così?
Ma essere stanchi ci sta, ma essere stanchi ed essere determinati, in questi due stati possono coesistere contemporaneamente. Noi siamo membri anche di questa società, quindi abbiamo le nostre famiglie, abbiamo anche i nostri problemi al di fuori del lavoro. Vivere costantemente in un ambiente nel quale il Covid ti colpisce sia nella vita privata che nella vita lavorativa non è semplice, ma io penso che la determinazione che hanno i curanti e tutti i curanti, e qui parlo anche dei centri non Covid che ci stanno dando un'enorme mano trasferendoci del personale e aiutandoci anche, aiutando la società a curare i pazienti non Covid, la determinazione di tutto il mondo sanitario cantonale forte e salda, è chiaro, siamo stanchi, ma si andrà avanti fino a quando sarà necessario.
Si andrà avanti, feste natalizie adesso all'orizzonte, le feste di fine anno, dottor Lama, spostamenti, assembramenti, incontri più frequenti, capiterà probabilmente questo. Teme ora un mese di gennaio estremamente complicato.
Ma come noi diciamo sempre, le previsioni sono difficili da fare e le lasciamo agli altri. Quello che noi facciamo è prepararci per qualsiasi evenienza, sperare di essere pronti quando sarà necessario, sperando però anche che magari questo non accada mai. Però posso dirvi che gli ospedali si stanno preparando a qualsiasi evenienza. Che poi le risorse non siano illimitate, questo il dottor Garzoni l'ha detto bene, non possiamo clonare all'infinito gli ospedali, non possiamo clonare all'infinito i curanti, e quindi speriamo di non arrivare a quella famosa paura che si aveva in primavera a non avere sufficienti risorse per poter curare tutti.
Dottor Garzoni, lei cosa intravede per le prossime settimane dopo le feste di fine anno?
Ma io ho già dato nelle ultime settimane una visione un po' di speranza, nel senso che non mi focalizzerei quest'anno purtroppo sulle feste di Natale, che sono delle feste dove tutti stiamo assieme, ritroviamo gli amici e familiari, ma guarderei oltre e guarderei alla luce che vedo in fondo a questo tunnel, un po' perché fortunatamente arriverà una primavera con temperature più calde, quindi meno rischio di trasmissione di questo virus, un po' perché questo vaccino è evidente che porterà sicuramente a una riduzione dei casi gravi e della mortalità nelle persone a rischio. Quindi invito tutti veramente a prendere un po' il positivo di questa situazione anomala, il fatto di restare da soli e forse riscoprire anche un po' se stessi e gli affetti ristretti può essere qualcosa che va vissuto in maniera positiva, tenendo però una positività vera nel vedere che a breve, a corto termine, cioè nella primavera, passato questo periodo difficile, poi le cose miglioreranno e abbiamo una prospettiva buona. Questi vaccini ridurranno sicuramente i problemi gravi legati al Covid, ridurranno la pressione sul sistema sanitario, ridurranno le forme gravi, ridurranno i decessi.
Abbiamo sentito nel reportage una dottoressa dire: viviamo in una situazione stabilmente instabile. Dottor Lamas, si riconosce in queste parole, anche se magari in fondo c'è questa luce di cui parla Garzoni?
Sì, diciamo che all'interno dell'ospedale abbiamo coniato anche un nuovo termine, che è la nuova normalità. Una nuova normalità nella quale costantemente aggiustiamo il numero di letti che abbiamo bisogno, il numero di personale, cerchiamo di dividere la cura o comunque l'intensità di cura nei confronti dei pazienti Covid verso i pazienti non Covid quando abbiamo la possibilità, e quindi è qualcosa, il mutamento, il cambiamento, come muta e cambia il virus, dobbiamo abituarci anche noi a mutare e cambiare. La resilienza però del sistema sanitario, devo dire, è ottima e abbiamo dimostrato di riuscire ad adattarci in pochissimo tempo ai bisogni dei nostri pazienti.
Un'ultima domanda ad entrambi, so che poi ci dovete lasciare per i vostri tanti impegni professionali. Ci sono delle situazioni, inizio da dottor Lamas, che l'hanno sorpresa in bene, un paziente praticamente spacciato ma che alla fine ce l'ha fatta?
Una delle cose che questa malattia ci mette di fronte è il capire che non possiamo predire l'evoluzione dei pazienti. Ci sono dei pazienti per i quali effettivamente non avremmo scommesso niente sulla loro sopravvivenza e invece adesso stanno bene, sono a casa. Purtroppo però abbiamo anche dei pazienti per i quali eravamo sicuri che sarebbero andati bene e purtroppo ci hanno lasciato. Quindi siamo di nuovo ancora lì nella imponderabilità della situazione attuale.
Dottor Gazzoni, su questa imponderabilità, anche lei ha la stessa esperienza?
Sì, io penso, esattamente come dice l'amico Michael, cioè quando curiamo in generale i pazienti Covid in ospedale, questo cerco di trasmetterlo anche a tutto il personale della clinica e al paziente stesso, è di mantenere comunque un atteggiamento positivo, che le cose vadano bene o che vadano male, avere una positività dà un'energia importante per poter superare una malattia, anche perché ci sono pazienti che sembrano andare bene, poi le cose vanno comunque male, ma ci sono anche quelli che sembrano andare male, poi non dico per miracolo, ma dopo un paio di giorni magari le cose volgono rapidamente al meglio, quindi è estremamente importante dare la forza della positività all'ammalato, penso che sia la cosa più importante che il personale sanitario possa fare e penso che lo sta facendo al meglio. È chiaro che questo genera una stanchezza di fondo, ma è qualcosa che dobbiamo all'ammalato e che penso che si porterà a casa e che è quello che fa la differenza nel dargli l'energia per superare anche un periodo difficile in ospedale con una brutta malattia.
Ringrazio davvero i nostri due primi ospiti, il dottor Garzoni e il dottor Lamas, che lascio ai loro impegni professionali di oggi con l'augurio di buone festività natalizie. Buona giornata.
Arrivederci.
Saluto il nostro terzo ospite, Gabriele Balestra. Lei è direttore dell'Associazione Locarnese e Valle Maggia di Assistenza e Cura a Domicilio e anche vicepresidente di Spitex Svizzera. Benvenuto.
Buongiorno.
Si parla spesso, e giustamente lo abbiamo fatto, del personale curante negli ospedali, un po' meno di chi lavora da solo spesso al domicilio di chi è ammalato. Gabriele Balestra, quanto ho sentito finora la stanchezza, l'incertezza, ma anche la grande forza d'animo, si ritrova anche da voi, in chi ogni giorno bussa alla porta della casa di una persona ammalata?
Allora, certamente sì, effettivamente il nostro settore inizialmente, soprattutto nella prima ondata, era stato forse un po' dimenticato, no, il suo ruolo, anche perché l'aiuto domiciliare è un po' l'ultimo arrivato nel socio sanitario, ma presto anche le autorità si sono rese conto dell'importanza del nostro ruolo, pensiamo al fatto di evitare ricoveri impropri in ospedale, prendere a carico a domicilio le persone che magari sono ancora degenti all'ospedale per cercare di curarle ed evitare, e quindi rendere libere delle stanze per altri pazienti che forse hanno più bisogno a seguito del Covid. Quindi sì, vedo un certo riconoscimento e lo vedo crescere sempre di più, ultimamente anche a livello federale, Bersè, la presidente Sommaruga è andata a fare diverse visite, diversi Spitex svizzeri, lodando, ecco, e riconoscendo il ruolo importante nella catena di presa a carico anche del servizio di assistenza e cura a domicilio.
Vi propongo ora proprio di ascoltare un contributo di Renato Minoli, che ha seguito il lavoro di tre operatrici, Jessica Ferrara, Valentina Marnio e Samantha Pité, del servizio ABAD, l'assistenza e cura a domicilio del Bellinzonese. Ascoltiamo il servizio, poi ritorniamo con Gabriele Balestra.
C'è una differenza tra la prima pandemia e la seconda, perché nella prima pandemia non si conosceva molto bene questo virus.
prima all'inizio era tutto un po' un caos, non si sapevano tante cose, invece adesso diciamo che le basi ce le abbiamo. C'è sempre comunque un po' di paura.
Gli utenti erano molto più spaventati, hanno annullato molti i nostri interventi. Per loro è importante sì l'intervento infermieristico, ma a loro quello che manca e fa molto più piacere è il contatto umano.
Vedo qui la signora Valentina del servizio ABAD. Signora Aurelia, come l'accoglie in casa lei?
Stando agli ordini, ai ordini di...
Alle direttive.
Direttive, ecco, sono un po' agitata.
A piacere che vengano in casa?
Ma certo, certo. Se lei venisse mica loro, cosa fai? Insomma, non mi manca niente, mi fanno star bene tutto. Tutto quel che ho bisogno, ho fatto tanto io, ma ricevo tanto anche.
Chiaramente anche per noi non è sempre magari evidente entrare anche nelle case dei nostri utenti. Troviamo magari anche utenti che forse sono un po' più spaventati dal Covid e già ce lo dicono. Dicono subito no, si sieda pure di là, io sto qui. Chiaramente, come dice la signora, hanno comunque bisogno del nostro intervento, noi interveniamo più che volentieri.
Di primo acchito ci guardano un po' come alieni, no? Perché arriviamo tutti imbardati, soprattutto sempre a casa loro. Prima si vedeva il viso, quindi loro distinguevano di più, soprattutto i pazienti anziani. Però lo capiscono, quindi si mettono la mascherina, sono sempre molto comprensivi, questo sì.
E anche per loro, che comunque sono anche in cerca di affetto, non è stato evidente. Adesso al momento dobbiamo seguire giustamente le regole, tenere la distanza, utilizzare obbligatoriamente la mascherina, avere sempre a portata di mano il disinfettante, disinfettare prima, dopo di uscire, qualsiasi manovra facciamo all'interno della casa e sull'utente.
È tanto che comunque lavoriamo accompagnati da questo virus, è chiaro che comunque anch'io a casa ho una famiglia, dei bambini, e si ha sempre un po' quel timore di dire speriamo di non prenderlo.
Innanzitutto, appena l'utente magari ha dei sintomi, si allestisce subito un kit coronavirus che viene preparato qua in sede, poi lo portiamo al domicilio, viene messo in una stanza al di fuori dell'appartamento, così che ogni operatore quando arriva si può vestire al di fuori dell'appartamento, entrare e all'uscita fare poi la svestizione.
Camici, calzascarpe, abbiamo i guanti e l'attrezzatura per fare il controllo salute. Che tutto il personale ogni volta che entra si veste, ognuno ha le sue cose e poi quando si esce dall'utente si butta tutto il materiale che si lascia poi smaltire all'utente.
Prima di andare a casa si disinfetta bene la macchina, entro a casa, tolgo subito le scarpe, tolgo la maglietta del lavoro, mi lavo subito bene le mani, ecco, accolgo i miei figli, poi ci sono.
L'obiettivo domiciliare è proprio quello del mantenimento dell'utente al domicilio. Si sa che a casa propria si sta meglio. Se si è in ospedale e le condizioni cliniche lo permettono perché sono stabili, penso sia giusto che l'utente rientra a casa.
Allora, da sempre il sistema ospedaliero fa capo a noi quando ci sono delle dimissioni, adesso a maggior ragione con persone positive o che devono stare comunque ancora monitorate, allora fanno la richiesta alle infermiere di collegamento. E certo, noi siamo sì, come dice, la valvola di sfogo, però sì, credo che l'obiettivo proprio del domicilio è questo anche.
Chiaro che se qualche paziente può essere dimesso dall'ospedale un po' prima, siamo sicuramente un valido aiuto che può scaricare un po' il lavoro dall'ospedale.
Io ho avuto molta preoccupazione con il primo caso che avevo al domicilio, quindi ho fatto super attenzione proprio al massimo. Adesso non so, è come una forma quasi di abitudine indossare la mascherina, tutta la parte di disinfezione. Paura in realtà no, spero vivamente che la gente possa capire l'importanza e quindi seguire le norme che ci sono, che vengono continuamente ripetute e che questa cosa possa sì, finire al prima possibile.
Diversi spunti di riflessione in queste testimonianze. Gabriele Balestra, lo ricordo, lei è direttore dell'Associazione Locarnese Valle Maggia di Assistenza e Cure a Domicilio. Abbiamo sentito che l'Ospitex è una valvola di sfogo per scaricare la pressione che c'è sugli ospedali, ma poi la pressione si fa sentire su di voi.
Esatto. Esattamente, effettivamente siamo un po' forse anche vittima del successo e dell'evoluzione avuta negli ultimi anni. La cura a domicilio effettivamente è cresciuta, riusciamo a svolgere a casa dei pazienti, degli utenti, come li chiamiamo noi, delle tecniche anche piuttosto complesse, seguire situazioni anche piuttosto complesse. E questo però richiede grossi sforzi e soprattutto fa sì che appunto dall'ospedale giustamente tendano a dimetterli e a farceli gestire a domicilio, ma anche noi poi siamo effettivamente un po' l'anello alla fine della catena che riceve la valanga da sopra e deve riuscire in qualche modo a gestirla.
Com'è la situazione in questo momento? Avete ancora le forze, i numeri per far fronte a questa valanga?
Allora, diciamo che la situazione è ancora piuttosto sotto controllo. La differenza grossa rispetto alla primavera è che nella primavera tanti utenti avevano paura e addirittura non volevano più essere curati a domicilio. In questa seconda lunga ondata invece l'utenza è sicura, sa che lavoriamo professionalmente, non siamo noi a portare il virus nelle case, questo l'hanno ben capito, e quindi richiedono sempre più spesso il nostro intervento. Ma in parallelo abbiamo più difficoltà col personale per via delle quarantene, a volte anche di qualche contagio, per ciò che in primavera non c'era. In primavera col lockdown praticamente anche il nostro personale era molto più protetto, non possiamo pretendere che in questa seconda ondata facciano una vita monastica, nel senso solo lavoro e chiusi in casa o addirittura in una stanza. Inevitabilmente il virus circola e qualcuno appunto finisce in quarantena perché magari un familiare è contagiato o prende il virus lui stesso. Ecco, questo diciamo ci mette un po' in difficoltà e ci pone un po' ai nostri limiti di presa a carico. Il rischio cos'è? Di stancare troppo il personale, che quindi poi magari si ammala, quindi c'è un po' un circolo negativo, un circolo vizioso negativo che si sviluppa. E poi il rischio anche che se non abbiamo più abbastanza personale non riusciamo a seguire bene l'utenza e magari anche l'utenza cronica, perché non abbiamo solo i casi Covid, il grosso della nostra attività è l'utenza cronica che naturalmente se non seguita bene può scompensare e quindi necessitare un ricovero in ospedale, quindi vede che tutto il cerchio si complica ancora di più.
Ecco, è facile, immagino che non lo sia, trovare nuovi impiegati per voi, nuovi operatori pronti ad entrare subito in servizio?
Esatto, è praticamente impossibile, il mercato oggi è veramente saturo del lavoro, nel senso delle persone disponibili a lavorare, perché tutto quello che poteva essere impiegato è già stato impiegato e quindi…
Quindi non trovate nessuno, se avete bisogno non trovate più nessuno?
Praticamente non troviamo più nessuno ed è anche difficile, anche ammesso di trovare qualcuno che magari potrebbe arrivare, non so, dall'esercito o quant'altro. Per noi è difficile perché a domicilio non è come in un ospedale o in una struttura a casa anziani dove c'è un team e uno viene integrato all'interno di un team. Da noi si lavora da soli a domicilio, quindi c'è tutta una fase di introduzione, di conoscenza del territorio e quindi giustamente non possiamo replicare da un giorno all'altro, come dicevano anche prima i medici ospedalieri, il personale. Questo è piuttosto complicato. È chiaro, riusciamo, ripeto, non siamo in una situazione attualmente di eccessivo stress, riusciamo a gestirlo come? Anzitutto seguendo bene i nostri collaboratori, essendo sempre presenti, cercando comunque, malgrado non è possibile fare molte riunioni, di incontrarli virtualmente, di essere sempre a disposizione, questo loro lo sentono e soprattutto anche per noi è importante garantire un minimo di recupero, perché altrimenti non ce la fanno.
Con un'ultima domanda, siamo davvero in conclusione, la mascherina, lo sappiamo, copre buona parte del viso, c'è dunque un contatto diverso con i vostri pazienti, soprattutto quegli anziani, che tipo di reazione c'è? Si sono abituati nel frattempo?
Esatto, questo usciva bene dal reportage che ho ascoltato prima delle collaboratrici di Abbott. Effettivamente all'inizio naturalmente la mascherina non volevano vederla, le metteva in difficoltà, oggi è molto più accettata. Penso valga la pena spendere, anche adesso che ci avviciniamo al Natale, due parole sul nostro ruolo anche, diciamo, sociale e di conforto. In molte, già da sempre nei giorni festivi, i nostri collaboratori, che lavorano evidentemente 365 giorni all'anno, dobbiamo essere presenti, seguono i casi soprattutto delle persone più sole, che passano magari il Natale da soli. Quest'anno sarà ancora più così e quindi magari i nostri infermieri dovranno dare qualche parola di conforto in più. Il sorriso purtroppo non riescono con la mascherina, ma probabilmente riusciranno a colmarlo con lo sguardo, penso questo sì. Io sento l'utenza che è contenta di poter comunque avere una vicinanza da parte dei nostri infermieri, trovo che è importante.
Buon lavoro anche a voi, anche a chi lavorerà il giorno di Natale. Siamo davvero in conclusione, ringrazio i nostri ospiti Michael Lamas, Cristian Garzoni e Gabriele Balestra, grazie anche a Davide Donatis alla regia tecnica e a tutti voi che ci avete seguito. Modem torna domani con una puntata sui vaccini, proprio nel giorno in cui il Canton Lucerna comincerà in Svizzera, primo cantone in Svizzera, la propria campagna di vaccinazioni. Da Roberto Porta un saluto, buon proseguimento di ascolto.